grazia spezza e dà. È il nuovo modo di vivere, quello del figlio che si fa fratello di tutti. Quindi quando si parla di pane si parla di vita, e per vita si intende amare il padre e i fratelli. E di quel pane ne erano avanzate 12 ceste piene che i discepoli si sono portate via sulla barca. Hanno la barca piena, ma vanno a fondo perché non capiscono cos'è quel pane. Quel pane è l'amore che ci salva dalla morte. E allora abbiamo visto che quel pane invece è capito bene da una donna pagana. Ecco, l'episodio della volta scorsa credo ci avrà impressionato, che l'unica persona che riconosce Gesù come Signore è una donna pagana, e Gesù termina dicendo: per la tua parola il demonio è uscito da tua figlia. Cioè questa donna c'ha una parola che libera dal male. La parola sul pane. Cioè capisce il fatto dei pani, il fatto dell'amore, una parola sull'amore, per cui costringe Gesù a aver misericordia. Che la trattava come un cane, ricordate, no? Quindi converte Gesù in qualche modo. Questa ha capito, questa tua parola salva tua figlia. E ora vediamo il problema della parola.
Leggiamo il testo. E di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone, verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli. E gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano. E portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Elevati gli occhi al cielo, gemette, gli dice: Effatà, cioè apriti. E subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente essi proclamavano. Ed erano oltremodo sconvolti, dicendo: ha fatto bella ogni cosa, anche i sordi fa udire e i muti parlare.
Ecco, si parlava della parola, ora si parla di un sordo che non ascolta la parola e quindi non può parlare, non può comunicare. Ed è il penultimo miracolo del Vangelo. Poi ci sarà quello di vedere, perché ci si vede con gli orecchi. Perché uno vede quel che capisce, quel che ama. Ed è la parola che ci fa capire. E tutto questo brano è sulla parola che, come sta al principio della creazione, sta al principio di ogni relazione, la parola sta al principio di ogni bene. Se la parola è vera, uno comunica se stesso, da se stesso all'altro. Se la parola è falsa, è una trappola per imbrogliare, per uccidere. Cioè tutto il mondo è retto dalla parola, tutto il mercato, le ingiustizie, le guerre, la parola, gli imbrogli e anche la verità, così tutte le relazioni interpersonali, è sulla parola che ci si imbroglia sempre, non si riesce a comunicare, riuscire a comunicare correttamente e cambia la vita, e per comunicare correttamente bisogna innanzitutto ascoltare, perché tu comunichi quel che ascolti. Se non ascolti, non comuni. E l'uomo da sempre è sordo a un'unica parola, fin dall'inizio. Cosa aveva detto Dio ad Adamo? Mangia tutto, è tutto tuo, sei figlio, sei voluto bene. Stai attento però a una cosa, sappi, accetta di essere figlio e amato, perché se non accetti di essere amato e pensi che tuo padre ti voglia imbrogliare, ammazzare, è antagonista, ti toglie la libertà, sarei sempre infelice, cioè la tua morte. Quindi fin dall'inizio noi non abbiamo fiducia nell'amore del Padre. Quindi non abbiamo fiducia in noi stessi come figli. Quindi non accettiamo gli altri come fratelli. Quindi ogni nostro parlare serve per difenderci e attaccare l'altro. Rimproviarci. Quindi siamo al grodono, grande nodo, un po' di tutto il Vangelo, che è quella parola di verità che deve sciogliere in noi la menzogna, sciogliere la nostra assurdità.
Un brano che ci fa fermare sulla comunicazione, sulla bellezza e sulle difficoltà di questa comunicazione. Leggiamo i primi due versetti, versetto 31 e 32. E di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone, verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli. E gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano.
Ecco, questo testo, tra l'altro, ci farà vedere le varie tappe del cammino di fede. Parte da Tiro e Sidone, zone pagane. Forse, guarda se... No, no, permesso, dire che lo Spirito vuole entrare. Parte dalla condizione di sordità e che non riesce a comunicare, e poi vedremo le varie tappe che ci portano ad ascoltare e a parlare correttamente. Quindi è un po' una sintesi di tutto il cammino che a questo punto del Vangelo abbiamo fatto, perché chi c'era all'inizio si ricorda che questo era il primo brano che avevamo fatto, dicendo tra un anno più o meno arriveremo a quel brano lì, che dovrebbe essere il risultato del cammino di un anno, cominciare ad ascoltare e a comunicare. E allora vediamo prima tutto questi versetti.
Il primo versetto, il 31, comincia con un'iniziativa che è ancora di Gesù, un po' come abbiamo visto la volta scorsa per quanto riguardava l'incontro con la donna. È Gesù che esce. Potremmo dire che questo incontro muove le mosse da Gesù, che rende possibile l'incontro con questa persona. Poi ci saranno altre persone che condurranno a lui questo sordo, però di fatto è lui che si offre. E direi che questo è non solo il modo di intendere questo episodio, ma potremmo dire è proprio il modo di intendere la vita. Dov'è l'origine? Da dove, soprattutto da chi mi arriva? E lo mette talmente in evidenza Marco che siamo ancora in territorio pagano. Qua ci sono tanti nomi di luogo, di città, di regioni. Potremmo dire lì avviene l'incontro. Come nel caso della donna, nel brano della volta scorsa, anche qui viene sottolineato questo, quasi a dire che non siamo noi tanto a scegliere i posti. Non è che questo luogo, questo incontro avviene nella Giudea, nella città di Gerusalemme, nel Tempio, eccetera. Il Signore si lascia incontrare dappertutto, facendo vedere come c'è una universalità, davvero c'è una possibilità infinita di poter incontrare il Signore. Non lo teniamo in nessun recinto, non lo teniamo in nessuna gabbia.
Anche simbolicamente mi pare questo, quello che tu dicevi, tutte zone pagane. Io il Signore lo incontro proprio dove ho i miei dubbi, le mie perplessità, dove non credo, è lì che devo verificare. Cioè non è che dove sono molto credulone, dove mi va tutto bene, dove sono entusiasta, amici Dio. No, no. O Dio regge al dubbio, alla lontananza da Dio, a quei problemi che hanno i non credenti. Allora è giusta la fede, o se no un'intenzione per tenere buona la gente. Quindi proprio sono le nostre zone pagane di incredulità il luogo dove lo incontriamo più genuinamente. Perché nelle nostre zone pagane la prima cosa è che non abbiamo nessuna immagine religiosa di Dio, ci abbiamo stesso, almeno, e riusciamo a capire. Diceva una che non leggeva il Vangelo nel mio gruppo, dice: ma voi cristiani non sapete com'è bello il Vangelo per chi non è credente, perché voi siete abituati a leggerlo, ma quanto è bello, perché proprio tocca certe zone che sono comuni a tutti gli uomini, non zone privilegiate di chi ha avuto chissà quale rivelazione particolare della Madonna o di Dio, no, no, proprio nelle nostre zone di umanità normale, anzi nelle nostre incredulità, è lì che va cercato, è lì che ci cerca, anzi.
Sembra che Gesù in queste zone si trovi a suo agio, come dire, ci sono meno schermi che si pongono tra lui e le persone, come se si andasse subito al dunque, a quello che importa. Nel caso appunto della donna, il ritorno della pienezza di vita nella figlia, e vediamo anche qui appunto riguardo questa persona. E se dicevo appunto da un lato c'è Gesù che cammina per queste regioni, dall'altro ci sono altre persone che gli conducono un sordo farfugliante. Anche qui potremmo dire ci sono alcune persone che si fanno carico di questo uomo, che lo conducono a Gesù. Sono persone che conoscono bene questo uomo e di fatto conoscono Gesù. È come se mettono a contatto Gesù con questo uomo, e questo uomo con Gesù.
Praticamente tutti noi arriviamo sempre tramite un altro. Perché siete qui? Perché qualcuno ve l'ha detto. Perché noi siamo qui? Perché qualcuno ce l'ha detto. Cioè non è che le cose ce le inventiamo noi, le cose che ci inventiamo sono pericolose, sono allucinazioni. Uno che ha fatto un'esperienza te la comunica e... guarda, servirà anche per me. Proprio, c'è sempre una mediazione, poi non si dice chi conduce, perché alla fine la storia stessa ci conduce. Ma è importante, e lo prego, ma cioè, c'è la mediazione dell'altro, come la vita nessuno se la dà da solo. Così l'amore nessuno se la dà da solo. Cioè tutto riceviamo, è dono dell'altro. Quindi c'è questa mediazione, noi stessi siamo qui perché qualcuno ce l'ha detto. Quindi se vi interessa dirò anche altri. E il punto di partenza è?
Il punto di partenza è questa la situazione di questa persona, sordo, farfugliante, cioè una persona che non riesce ad ascoltare e che produce dei suoni, emette dei suoni, ma non riesce a emetterli, potremmo dire, in un disegno coerente. Non avendo mai ascoltato, non riesce a formulare le parole. È una situazione concreta, diciamo così, ma anche una situazione altamente simbolica, perché in questa persona, potremmo dire, sono un po' incarnate le difficoltà della comunicazione, dell'ascoltare e del parlare. Potremmo dire, c'è qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va, potremmo dire, sono le difficoltà del comunicare. Potrei dire, è come quando uno è chiuso in sé, ed è appunto impermeabile a quello che viene dall'esterno. È una situazione che la Bibbia, in altri termini, nel libro della Genesi scrive con Babele, dove non ci si capisce più, dove uno non capisce più il linguaggio dell'altro. Non sono situazioni, oggi si è citato Babele, viene la Pentecoste.
Io la lascio, provo a vedere se aggiusto la maniglia.
Dunque lo spirito ci persegue da perché eravamo a Genova e c'era vento, si è radicato due alberi del noviziato. Poi...
per il momento
ci vuole la chiave per sé, non la cosa.
Grazie Lenny.
No,
ma poi dopo adesso fa perdere, perché poi la serratura è chiusa.
Allora, una situazione che è di difficoltà di comunicazione, in cui si fa fatica ad ascoltare, ma potremmo dire i primi che riescono ad ascoltare sono queste persone che conducono questo sordo da Gesù. Hanno ascoltato il bisogno di questa persona. Vuol dire, c'è una capacità di ascolto, potremmo dire di accoglienza di questa persona, ma dall'altra parte c'è stata di fatto da queste persone la capacità di ascoltare Gesù. Se lo portano da Lui è perché sperano qualcosa. Ed è bello che si dica che lo pregano di imporgli la mano, cioè non chiedono la guarigione, non potrebbe dire è implicita, ma dicendo che chiedono che gli imponga la mano, come per dire che la cosa principale è che ci sia questo contatto, questa relazione personale fra questa persona e Gesù. E in questo il servizio di queste persone è pieno. Non sono loro la risposta al bisogno di questa persona, ma sanno indicare chi può essere la risposta.
Tra l'altro è interessante pensare a un sordo. Cioè, immaginate di vedere che tutti parlano e voi sentite niente. Pure non so se vi è capitato di essere in Cina, in Giappone, quando sentite parlare i cinesi in tram o... capire niente. Cioè, vuol dire essere escluso dalla relazione. Cioè, vuol dire non capisci niente. Oppure quando tu sei magari studente, già saputello, già laureato, che vai all'estero per fare il dottorato, magari in una lingua che non conosci, i bambini così parlano. E tu, imbecille assoluto, che sai meno di loro e capisci niente. Cioè vuol dire essere tagliato fuori, vuol dire valere niente. Perché l'uomo è ciò che sa in fondo e ama ciò che conosce. Tant'è vero che nella Bibbia non si dice di che specie è l'uomo, si dice che immagine di Dio, ma Dio chi l'ha mai visto? L'uomo è immagine e somiglianza della parola che ascolta. Se ascolta la parola di Dio diventa come Dio, se ascolta le altre parole e diventa... uno alla fine porta in giro la faccia che si merita. E guardando in faccia uno vedi anche che giornale legge e che spettacoli vedi. È perché la parola, entrando nell'orecchio, dà forma di intelligenza. Se no non capisci niente senza parola, senza scritto, questo tarma. E poi ciò che capisci muove il cuore. Ciò che muove il cuore ti fa muovere i piedi e le mani e ti fa vivere. Quindi la parola è il principio di tutto. Se è una parola buona, ti rende luminoso con la parola d'amore. Diventa relazione, comunicazione, comunione con l'altro. Se è una parola cattiva o d'imbroglio, ti ammazza, rompe la relazione. Noi siamo le nostre relazioni e la parola è il principio di ogni relazione. Per questo chi non può ascoltare deve supplire in altri modi, ci riesce con lo scritto, con i gesti, però è...
Tanto che si usa anche come espressione quando due persone si mettono insieme si parlano, dove questo parlarsi vuol dire appunto pienezza di comunicazione, parlare ed ascoltare, non dice solamente una funzione, ma dice della relazione tra queste persone.
E tra l'altro dovremmo cominciare a apprezzare la parola come la cosa più preziosa, non sprecarle, non... cioè, la parola deve essere quel che è. Non, sì. Cioè, la comunicazione scorretta o beh, vedremo perché quando si vede la differenza tra parlare corretto e scorretto, cioè, praticamente tutto il male viene dalla mancata comunicazione, dalla vita dei figli, dalla vita di coppia, dalla vita di amici, la vita sociale, la vita internazionale, è tutta mancata comunicazione, anche comunicazione miratamente menzognera, perché davvero c'è il principio delle tenebre e la menzogna. Come la parola vera crea il mondo, crea relazione, la parola falsa è omicida e distrugge il mondo, e lo può distruggere bene davvero tutto.
Vediamo il versetto 33.
una cosa poi. E quando si dice, no, che una cosa è assurda, cos'è? Assurdo vuol dire come sente un sordo, no? Assurdo. Per cui uno che non sente, è tutto assurdo. La vita è assurda, se non capisci che senso ha. È la parola che te lo dice.
Versetto 33, e portandolo lontano dalla folla in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua.
Ecco. La prima azione che Gesù fa è lo porta lontano dalla folla, cioè ci tira fuori dal frastuono. Siamo sordi perché siamo abitati da una folla di rumori, di menzogne. Come il primo atto fu quello di tirar fuori Israele dall'Egitto, dalla schiavitù. E noi abbiamo infinite schiavitù. Schiavitù del mercato, il lavoro, la schiavitù delle tribù padane, per esempio, le schiavitù culturali, e gli idoli poi, le schiavitù interiori più profonde che tutti abbiamo, delle caverne dentro. Cioè uscire da tutte queste schiavitù. Prima cosa è uscire. Chi non è disposto a uscire, cioè a cambiare, non giunge mai alla parola, alla comunicazione.
Sì, come Gesù portandolo appunto lontano dalla folla, come se sottolineasse questa dimensione anche di incontro personale, al di là appunto di questa folla che può fare quasi da schermo. Ma anche, come dire, dimostrare prima ancora della guarigione l'amore che Gesù ha verso questa persona. Diciamo, la sua guarigione non è uno spettacolo che si fa davanti agli altri, non è un'esibizione
di cui è lo strumento,
esatto, ma viene proprio all'interno di una comunicazione piena tra queste due persone. E questa persona, come si è lasciato condurre da Gesù da parte degli altri, così adesso si lascia portare da Gesù lontano dalla folla. C'è già un essere disponibile, un non fare, potremmo dire, resistenza tra questi.
E pensavo in questo che dicevi adesso, no? Come per poter ascoltare, la prima cosa che devo fare è proprio anche uscire, perché se io sto chiuso in me come gli autisti, nel mio rumore, non capirò mai quello che dici tu. Cioè proprio ascoltare e uscire da tutto quel rumore interiore anche per incontrare l'altro. Se no incontro solo le mie parole, bene, ma non incontro nessuna relazione. Quindi sì, è un testo molto ricco, sì. Uscire e poi nel deserto, in disparte.
Sì, quasi a richiamare un po' il cammino anche del popolo, quello che fa Gesù con questa persona, ma potremmo dire è per fare l'esperienza, per far fare anche a questa persona l'esperienza del popolo, l'esperienza di una liberazione che poi porterà appunto all'ascolto della parola. Se volete anche in termini più poetici, ma dice esattamente questo, come il profeta Osea, ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Come dire, la porto in un luogo, come sentivamo prima anche nel brano di Isaia, dove non c'è vita, perché possa sperimentare che questa vita le sarà data da me. Potremmo dire, qui Gesù porta a compimento l'opera della creazione anche nei confronti di questa persona nel deserto, dove appunto apparentemente non c'è possibilità di vita, e compie dei gesti che potremmo dire non sono proprio delle buone maniere a prima vista, non va tanto per il sottile Gesù, ma prima di dire dei gesti, una cosa. Si parla degli orecchi, della lingua, cioè si parla delle parti di questa persona che sono private, potremmo dire, della loro pienezza. prima Silvano diceva delle regioni pagane, dicendo anche quelle parti che ci portiamo in noi, questa persona ci fa vedere che, o meglio, Gesù ci fa vedere che proprio lì dove noi sperimentiamo le nostre fatiche, le nostre difficoltà, i nostri limiti, quelle sono le zone che diventano la possibilità dell'incontro con Lui, delle zone privilegiate, paradossalmente. Quasi a dire che il contatto con Gesù non viene attraverso quelle parti, potremmo dire, sane. Lì rischiamo sempre di incontrare solamente noi stessi. Ma in quelle parti, forse, che anche noi facciamo difficoltà ad accogliere, diciamo, lì è qualcun altro che ci incontra. Forse quelle parti, l'orecchio, la lingua, lo stessa persona farebbe difficoltà a toccarsene queste parti, come dire, a venire a contatto con queste parti. E invece Gesù arriva appunto a contatto lì, dove questa persona appunto sperimenta una mancanza di vita.
Pensavo anche ancora una cosa, da questo sono ancora un passo indietro, sempre. Se porta lontano dalla folla in disparte, in fondo quello che fate voi venendo qui martedì sera è proprio questo, venire in disparte, sentire questo dito nell'orecchio che entra, l'orecchio è per l'udito, e il dito di Dio che cos'è? Dio ha fatto il mondo con la parola, d'accordo, ma l'uomo l'ha plasmato con le mani, no? Cioè, pasticciando un po'. Però le opere fine dell'artista non le fa con le mani, beh, poi le ha liberato dall'Egitto col braccio, col potere, ma le opere fine le fa col dito, le cesella. Ora, il volto non lo fai col braccio o con la mano, lo fai con le dita. Ora, il nostro volto, la nostra identità di figli di Dio, ci viene dato dal dito, che è la parola di Dio. Cioè, è quell'ascolto della parola di Dio che ci trasforma il volto, ci cesella il volto, immagine del figlio. Perché noi diventiamo la parola che ascoltiamo. È chiamato anche lo spirito, il dito di Dio. Il dito è la mano dell'artista, fa le cose fini, il resto fa tanto al tocco. Invece il volto no, è il volto del figlio. E il figlio chi è? È quello che ascolta la parola. Ecco allora il dito, la vera potenza di Dio, è che lui è parola che comunica, è parola vera. In mezzo a tutte le parole a frasi che sentiamo, a parole che ci possiedono, ci dominano, ci terrorizzano, questa parola di amore, di comprensione, di accettazione, così come siamo. E questa è la parola di verità, che ci restituisce la nostra identità di figli amati. Ed è la prima parola alla quale eravamo sordi fin dall'inizio. Ed è quella parola dalla quale dipende la felicità e infelicità della nostra vita. Accogliere questa parola di essere amati, che questo è il dito di Dio, poi la potenza e la finezza. È una parola con variazioni infinite, perché l'amore si coniuga in ogni azione, se no coniuga, ogni azione coniuga l'egoismo e la morte, cioè ciò che non è nell'amore è nella morte. Allora tutta questa parola della Bibbia che ci racconta l'amore di Dio per l'uomo fino alla croce, è proprio questa la parola che ci ridà il volto di Dio e il nostro.
Sì, pensavo anche a questi gesti che sono molto semplici e molto concreti, come dire, quasi una, un passaggio da parte di Gesù a questa persona della vita attraverso queste cose molto concrete. Sono i gesti e poi anche la parola che ascolteremo dopo, che nel battesimo poi vanno a costituire il cosiddetto proprio rito dell'Effatà, quando appunto vengono toccate le orecchie e la bocca, perché presto si possa ascoltare la parola e professare la fede. Ma appunto attraverso gesti semplici, ma potremmo dire, quante volte forse ci è offerta anche questa possibilità, no? Nelle difficoltà della comunicazione, a volte le soluzioni non sono mai chissà quali soluzioni alte, sono proprio cose semplici, concrete, ma potremmo dire è il modo con cui investiamo noi su questi gesti, la nostra stessa persona, che ci fa capaci poi di comunicare, di far passare ad altri quello che noi sentiamo.
E poi la saliva sulla lingua, e con la saliva è lo spirito. Le parole vere contengono lo spirito, vuol dire la vita, cioè ci comunicano l'amore. Che se la parola è vera, chi te la dice davvero ti comunica se stesso. E allora ecco che la lingua, cioè la tua capacità di esprimere, c'è se tu hai ascoltato, hai accolto l'amore, se hai avuto questo udito nell'orecchio, finalmente anche la lingua riceve lo spirito. Puoi comunicare l'amore che hai ricevuto. Insomma, non puoi dire quello che non hai sentito. Ogni parola che so è perché l'ho sentita. E quelle parole che mi insegnano, per esempio, i maestri, quelli... Avete mai provato a avere dei maestri di matematica orribili? Per cui non si impara mai neanche la matematica. Poi trovate un maestro bravo e la imparate subito. Perché? Perché è una parola d'amore che ve la comunica. Se è d'amore la capisci. Se invece è perché lui vuol dominare su di te, perché io lo so, tu non la sai, tu resisti, tu. Questa è l'esperienza di tutti noi, credo, anche un bellissimo libro di Pennacco, l'ultimo, che è un capolavoro proprio su questa comunicazione, su come si riesce a distruggere le persone proprio dicendo tu sei fatto così, tu non capisci, alla fine quello non capisci. Ed è proprio il modo della parola del comunicare scorretto, che fa sì che l'altro diventi scorretto e non capisca poi.
Passiamo al versetto 34. E elevati gli occhi al cielo gemette e gli dice Effatà, cioè apriti. Leva gli occhi al cielo, potremmo dire leva gli occhi al Padre, origine della creazione. Ma potremmo dire, tiene insieme Gesù, appunto nella sua preghiera di intercessione, con questa commozione per quest'uomo malato, dice questo gemente sia la sofferenza di Gesù, sia la partecipazione alla sofferenza di questo uomo. Poco fa Silvano diceva che appunto non è tanto le parole che si dicono quanto il comunicare se stessi in quello che si dice. Bene, qui questo si vede benissimo, perché Gesù dice una sola parola. Non è il numero delle parole che produce la guarigione nella comunicazione. Potremmo dire è l'essere presenti in quello che si dice a produrre questa pienezza di comunicazione. Questo apriti che dice Gesù, dice proprio che cosa vuole Gesù. Vuole che questa persona si apra, potremmo dire, è un comando che non riguarda più solamente le orecchie o la bocca, riguarda la persona stessa. Se notiamo l'atteggiamento di chiusura, fondamentalmente è l'atteggiamento della paura. Siamo chiusi. Abbiamo paura di aprirci alla vita, abbiamo paura di aprirci agli altri, per tanti motivi. Non si sta a discutere i motivi, ma se questi motivi portano alla chiusura, potremmo dire è come se all'interno di noi stessi noi vivessimo in una tomba, che non ha più comunicazione con gli altri. E allora il comando di Gesù, apriti, è proprio, potremmo dire, una parola di vita. Ritorna alla parola della creazione. Dio, quando crea, crea attraverso una parola che chiama all'esistenza.
Adesso pensavo, no, quando dicevi questa chiusura e le paure ci chiudono subito, e quando uno poi è chiuso non sente l'altro. Sente le sue paure e non è che ascolta l'altro. Interpreta l'altro secondo le sue paure, per cui si fa tutto un mondo di delirio e di menzogna, ma non ascolta. E ascoltare è l'atto fondamentale dell'amore, di apertura. Cioè ho fiducia, lo ascolto. Quando ascolti tu ti svuoti perché accetti l'altro, addirittura lo concepisci ascoltandolo. Cioè, Il vero dono che puoi fare a una persona è ascoltarla, che se l'ascolti entra in te, la accogli. Uno che non ascolta non ama nessuno. E quindi c'è questa chiusura nella paura e nell'egoismo e geme per vincerlo. Difatti leva gli occhi al cielo come sulla croce, come quando spezza il pane e gli costerà la vita. Cioè per mostrarti il suo amore dovrà dare addirittura la vita. Per vincere la nostra chiusura, il nostro sepolcro. Ed è il dono della vita appunto che ci dimostra l'amore. Ci ha amati fino a dar la vita. E solo davanti a questo gesto, che qui è anticipato nel gemito, uno ci crede, cioè non è uno che mi vuole brogliare, è inutile che mi difenda, perché resti chiuso. Perché la vera sordità è la chiusura. Per cui chiudi, basta, dica quel che vuole.
È come se appunto con questa parola Gesù avesse individuato dove era il blocco, potremmo dire così, di questa persona. E come era stata la parola della donna nel brano della volta scorsa, qui c'è una parola di Gesù, parole che appunto ridanno vita, restituiscono vita. Quando si diceva prima della potenza che ha la parola, ecco, ha una potenza anche positiva del dare vita, del rigenerare le vite di dove non c'è.
Mi viene in mente la prima parola che ha detto Dio all'uomo: Adamo, dove sei? Prima risposta: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E l'uomo si è chiuso da allora nelle sue paure, ancora in fuga. Finalmente qui, apriti, dai, per favore, dimmi cosa è capitato. Hai mangiato la mela? Ti è rimasta indigesta? Te l'avevo detto, non preoccuparti. Invece proprio l'uomo si è chiuso nelle sue paure e ha cominciato a inventarsi tutta una storia di paura, di malvagità del padre e quindi di malvagità del fratello perché è suo figlio e quindi va ucciso anche l'altro, e di malvagità profonda mia. E siamo chiusi in questa tenda. Per questo la menzogna è omicida, ci toglie la verità, la comunicazione. E la verità è l'amore che riceviamo nella comunicazione. Questo apri. Ti è costato più che creare il mondo.
Perché... Sì, sì, sembra proprio che in corrispondenza appunto della paura che ci fa chiudere, l'apertura dica esattamente la fiducia, cioè aver fiducia in questa parola che mi ha creato, che mi ha reso figlio, fidarmi di questa parola. Questa fiducia che da sempre ci si vuole rubare, pensare che questo Dio è un Dio cattivo, diciamo così.
Pensavo adesso, vedevo la Nadia col pancione. Pensa che se tuo figlio pensasse che mia mamma mi vuole avvelenare dandomi il cibo e chiudesse il cordone ombelicale per non essere alimentato. Questa è la nostra storia di chiusura in tutte le relazioni. Che ogni relazione in fondo è un cordone ombelicale che ti fa resistere. E noi ci chiudiamo all'altro per paura. È impossibile la vita se c'è questa paura. È la morte. Andiamo avanti. Sì, se no non finiamo più.
Vediamo 35-36. E subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente si proclamava.
Io dico una cosa seria. Credo che tutti noi riusciamo a capire quando ci possiamo aprire. Davanti a una parola vera come questa, in difesa di uno che non rifugge dalla comunione, che ti prende con sé, apriti. E ci sono le parole che ci aprono il cuore davvero. E sono le parole in fondo di amore, di comprensione, di chi ti accoglie come sei. Davanti a queste ci apriamo tutti. Dalle altre giustamente ci difendiamo perché ci vogliono fregare, venderle i prodotti. E sono quelle parole che rispondono al nostro bisogno più profondo, che è quello di essere ascoltati, accettati, amati.
Ed è, la guarigione avviene appunto prima negli orecchi e poi nella lingua. Si dice prima prima c'è da guarire la capacità di ascoltare, una parola per poi essere in grado di comunicare. Ma potremmo dire, questo ci aiuta anche a capire com'è l'uomo visto da parte di Dio, come colui che innanzitutto ascolta, come colui che innanzitutto accoglie. Dice anche, potremmo dire quasi, di uno stile. Mi viene in mente che quando Gesù nel Vangelo di Luca, dodicenne, viene, tra virgolette, ritrovato dai suoi genitori nel tempio fra i dottori, mentre li ascoltava e li interrogava, mentre li ascoltava. Proprio il primo servizio che si può rendere è esattamente quello dell'ascolto, dell'accoglienza.
E pensavo, no, perché questo finalmente ha cominciato ad ascoltare? Perché si è aperto? Ecco, perché tutti noi ci apriamo davanti a una parola di amore. Evidente. Cioè, è la fiducia che ti apre. Allora ascolti. Ma vedi subito se uno ti respira o non ti respira anche. Ecco. Perché è solo l'amore dell'altro che mi apre alla fiducia. Altrimenti mi chiudo. Però dovremmo un po' alla volta imparare anche ad accordare fiducia quasi a priori, perché sennò resto sempre chiuso. Meglio prendere una musata, si dice, ma non importa, almeno mi sono buttato, piuttosto che star chiuso sempre dentro nella morte. Proprio, però davanti alla parola vera e buona noi tutti ci apriamo. In fondo, se uno ti dice sei simpatico, sorridi e ti apri. Se uno comincia a insultarti, ti chiudi, giustamente. Quindi è proprio, dipende da quello che l'altro ti comunica. E poi la lingua si snoda, prima era proprio nodata, annodata. Cioè non riusciamo a comunicare, a esprimere, perché siamo ingrovigliati nelle nostre paure, nelle nostre chiusure, e non ascoltiamo.
Sì, come se questo essere amati che questa persona riceve sbloccasse anche le nostre, tutte le nostre energie. Ci dà quella garanzia in cui potremmo dire non abbiamo più paura. Questa è l'esperienza, potremmo dire, fondamentale, che ci dà la sicurezza dell'essere amati. Per questo si può sciogliere il nodo della lingua, si può comunicare.
Esatto, allora proprio ascolti e trasmetti, cioè proprio, e allora nasce la relazione reciproca, che l'amore poi è ascoltare e rispondere, e corrispondere.
Infatti quello che avviene poi è il parlare correttamente, cioè non è la restituzione del suono, della parola, c'era. È che questa persona finalmente viene messa in grado di poter comunicare cose che anche altri possono comprendere. Cioè non solo lui viene messo in grado di ascoltare, ma anche di dire, di parlare. È come se questa persona assumesse in pienezza la propria vita. Anche la propria la capacità di amare, che si esprime sia nell'accogliere, sia nel donare. Tutte e due sono chiamate ad esserci.
Sì, che tra l'altro appunto ascoltare vuol dire essere amati, perché ascolti solo se ti ama l'altro. E poi parlare correttamente e se a tua volta ami, se no sei scorretto. Praticamente questo che sembra il miracolo. Così, in fondo dipende tutta la vita dalla parola corretta, e la parola è corretta quando ti apri e ascolti, perché ti senti amato, e allora puoi comunicare e trasmettere amore. Allora vengono parole corrette, perché ci sono parole scorrette anche.
Ci sono?
No.
Possono esserci.
Dici? Hai visto ancora? Sì che non c'è la televisione.
C'è una comunicazione, si facevano prima anche alcuni esempi, a volte non sono così, ne facciamo esempi molto, potremmo dire, madornali, a volte siamo più raffinati, però ci sono parole che non creano, parole, Matteo direbbe, inutili, cioè parole che non edificano, non costruiscono. E allora più ascoltiamo la parola di Dio fondamentalmente, più ascoltiamo come Dio parla, più forse anche le nostre parole vengono in un certo senso purificate. È come se si creasse una sintonia tra ciò che io ascolto e ciò che io dico. E soprattutto in un modo, perché nella parola di Gesù, potremmo dire, Gesù dice se stesso. Prima, quando diceva Silvano, che emergono già qui alcune raggi, già che diranno della vita e della morte di Gesù. Potremmo dire, in quella parola, in questa parola, Gesù dice se stesso. E allora in un certo senso vale anche per noi, e in genere ce ne accorgiamo, sia quando parliamo, sia quando ascoltiamo. Se una persona è nelle cose che dice, o se sta dicendo delle cose belle o brutte che comunque non hanno nulla a che vedere con sé. E allora riusciamo a intuire che quando appunto diciamo delle parole, in un certo senso possiamo dire noi stessi, e se non diciamo noi stessi, non stiamo parlando correttamente.
Vogliamo imbrogliare, vuol dire. E avere in mano l'altro. Perché è con la parola che si domina il mondo. Tutto questione di retorica. Oggi poi lo smetti, poi, ma è sempre stato così.
E poi notavo interessante quello che dice Gesù, il comando che dà Gesù agli altri, dove in un certo senso li invita a diventare muti, ma loro sono sordi a questo invito. Come dire che si ricomplicano le cose. Quasi che Gesù è riuscito a fare il passo con questa persona e poi ne dovrà compiere anche altri con questi altri.
E questi altri ovviamente chi sono? Noi discepoli. Dice, non ditelo a nessuno perché voi non siete ancora guariti. Gli dirà subito dopo ai discepoli, avete orecchie e non udite, eccetera, avete occhi e non vedete. Per cui questa proibizione non è per il... L'altro è guarito, gli ha detto apriti, agli altri ha detto, ma voi non parlate perché ancora siete chiusi.
Come se li invitasse a prendere consapevolezza della situazione che l'altro ha già vissuto.
Nel senso sordo e muto posso essere guarito.
Sì, sì. Vediamo
il risultato finale.
Risultato finale, versetto 37. Ed erano oltremodo sconvolti, dicendo, ha fatto bella ogni cosa, anche i sordi fa udire e i muti parlare.
E qui chiudiamo. Vi richiama qualcosa, ha fatto bella ogni cosa?
Creazione. Finalmente c'è la creazione bella, dove si ascolta e si comunica correttamente.
È il mondo bello che Dio ha pensato fin dall'inizio, è l'unico mondo possibile, il resto è morto. Quindi è il mondo che torna a essere bello, la bellezza originaria per la quale siamo fatti. Pensate che bella la vita se riuscissimo a comunicare invece che a litigare, a intenderci invece che a fraintendere, a non imbrogliarci, a non ingannarci, a non essere imbrogliati. Bella. La vita, questa è una vita bella, la vita da figli e da fratelli. L'altro è brutto, l'altro è morte. Quindi proprio si torna alla bellezza originaria per la quale siamo fatti. Che vuol dire che nasce la creazione, nasce il mondo nuovo, dove davvero ci si apre all'ascolto, perché c'è una parola d'amore, non di imbroglio, non di menzogna, che ti accoglie e tu rispondi a questa parola, davvero nasce il mondo nuovo e bello della libertà dei figli di Dio. E poi, seconda citazione, Isaia, che l'abbiamo letta, 35, che parla del Messia. Cioè praticamente implicitamente si dice che Gesù è Dio, ha fatto bello ogni cosa, sa creare il mondo nuovo, ed è il Messia, quello che realizza la pienezza dell'uomo, che il sordo ascolta, il muto parla, lo zoppo cammina e salta come un cervo, cieco vede, cioè finalmente l'uomo è restituito alla sua umanità.
ma proprio grazie al fatto che sa ascoltare e comunicare.
Bene, ci fermiamo qui, ci lasciamo qualche momento, poi possiamo condividere ciò che noi abbiamo sentito di questo brano.
Bene, cosa vi ha colpito un po' di questo testo? Che punto mi trovo? Ed è un gesto d'amore, se non capisco niente.
Infatti.
Se vuoi fare insegnare l'altro, cioè.
Eh sì.
Capisce l'amore. Il rispetto. Io posso dire una cosa che ho imparato a scuola, ho imparato quasi niente a scuola perché non mi è mai piaciuto andare a scuola. Ma in prima elementare avevo una maestra di 17 anni, che è l'unico maestro di vita che ho avuto, che il mio compagno di banco dormiva, io l'ho svegliato e mi ha detto, ma no che si spaventa, cioè il rispetto dell'altro. Non l'ho imparato ancora, ma mi ha colpito l'unico insegnamento nella vita che mi è rimasto impresso di tutte le scuole che ho fatto, e per fortuna ne ho fatta. Ma... cioè, la cosa che più mi ha colpito e che non ho ancora imparato è la principale. E se l'altro dorme aveva i suoi giusti motivi, per non spaventarlo. Però è una grande maestra. Io la chiamo la mia maestra ancora quando vado a... no, adesso è morta. Aveva poi 10 anni più di 12 anni più di me. Quindi... grande. Scusa.
E allora proprio nelle lingue straniere, cioè, tocchi con mano che tutto parte dall'ascolto, cioè quando capisci bene i suoni riesci a riprodurli. E allora ho pensato molto a certe situazioni che vivono i ragazzi, perché anche lì per far sentire bene i suoni bisogna isolarli, sia il ragazzo che il suono, quindi sì. Questa cosa. E ho pensato però anche che da parte del ragazzo c'è un atto di fiducia enorme, questo non ci avevo mai pensato, nel senso che si fida del fatto che un percorso di cui non sa niente, lo può portare a comunicare in un nuovo mondo, perché poi è quella lingua straniera che porta a comunicare in mondi che prima erano un po' inaccessibili. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è che è veramente un processo che interessa tutta la persona, cioè tutte le dimensioni della persona, perché io vedo che si entra proprio in una relazione di fiducia quando hanno il coraggio di dire non ho capito, quando hanno il coraggio di dirlo davanti a tutti. Proprio non è così immediata questa cosa, nel senso che tanti non lo dicono, tanti vengono lì da te in disparte, ti prendono in disparte, ma davanti agli altri non lo direbbero mai.
Sono loro che ti prendono in disparte.
Non è facilissimo, beh, poi io in questa, in effetti nella dinamica educativa poi si vede tanto l'importanza di questa cosa. Allora io ho pensato che io...
Ecco, qui volevo
invece,
arrivare, qui volevo arrivare.
Fossi come niente, però io che invece vivo del frasfondo delle mie parole, spesso, cioè mi rendo conto che mi parlo addosso, ho pensato che proprio nella mia vita, primo, tutto quello che io faccio e vivo è già segno, cioè, le situazioni che ho davanti a me mi parlano già di una realtà altra. Basta saperle guardare con gli occhi.
Posso dire una cosa banale, no? Voi che questa sera siete qui, in questo tempo, ecco, avete fatto esattamente come quello lì. Cioè, siete usciti, avete accettato con fiducia di venire a ascoltare, cioè praticamente è quel che avviene. Quando venite il martedì, perché venite? Con la fiducia di quello lì che diceva, bianco che dito mi entra oggi nell'orecchio, che cosa mi entra di nuovo nel cuore. E in fondo noi nasciamo attraverso, è una nascita continua la vita, attraverso la capacità che abbiamo di fiducia di ascoltare una proposta che dice ma guarda che interessante, perché è vero, interessa anche gli altri, allora mi tocca e mi fa crescere, mi apre a quelle cose fondamentali della vita davanti alle quali abbiamo tutti sempre paura, che in fondo è il vivere il rapporto filiale con Dio e fraterno con gli altri. Vuole essere padri eterni e far fuori gli altri, tutto sommato. E noi stessi anche, perché non ci apprezziamo. Quindi è una parola di stima, di amore verso di noi, che ascoltiamo almeno una volta alla settimana, che però è un cammino. Tra l'altro questo è il punto d'arrivo di un anno di lettura, questo brano, che fa prendere coscienza di ciò che è avvenuto in un anno. Cioè, per un anno ti sei saputo isolare, ascoltare, entrare, e ti accorgi comincia a aver fiducia e anche a comunicarla. Oh, questo è bello. E allora ben voglio di andare avanti. Quando i vari personaggi ci fanno da specchio nel cammino, no? Poi è bello che è l'unico, diciamo, miracolo, tra virgolette, forse più esorcismo, ma non mi interessa adesso cosa sia, è così faticoso. Cioè, veramente costa fatica a Dio aprirsi alla fiducia. Risuscitare un morto, niente, vieni fuori, vieni fuori. Ma qui che è impresa? Risuscitare i morti è niente, risuscitare i morti. Ma tira fuori uno dal sepolcro delle sue paure, delle sue chiusure. Oh no, neanche Dio ci riesce, ci ha lasciato la pelle. Per dire quant'è forte questa sordità. Cioè la sfiducia, che però si supera lentamente attraverso tappe successive. Pensavo una cosa anche al margine, no? Che è fatà, la parola ebraica, aramaica, taritakum, pure, korban, pure, e lamalama sabachtani, cioè solo quattro volte Marco usa parole ebraiche, uno nella morte di Gesù, Dio mio perché mi hai abbandonato, qui apriti, l'altra risorgi, dai ragazzi, svegliati, e l'altra korban, che è la parola che usiamo noi per inventarci le nostre tradizioni e per difenderci da Dio e dagli altri. È un'offerta sacra a Dio, quindi io sono a posto, così non sono tenuto, l'ho spiegato due volte. E quindi usa parole proprie di Gesù, no? Nella lingua originale, sono in questi quattro casi per dire come marcano effettivamente qualche cosa di importante nella tappa del nostro cammino. La morte, la vera morte è la chiusura, e la chiusura nel nostro legalismo, mi sono fatto io le norme precise, Corban, è necessario che Dio stesso si abbandoni e si perda per venirci incontro. E questa è una rilettura poi che si vede da là. Perché davvero solo un amore estremo crea la fiducia, ci ha.
Thank you.
è notato quando è che lo ricrea? Quando dice Effatà, cioè è proprio la parola apriti subito. Subito si apre l'essere. Cioè, è la parola vera che ci apre, anche se c'è prima quel gemito.
Questo parlava correttamente. Si può interpretare a parte il modo di parlare, si sciolta, parla correttamente, ma il parlare correttamente può essere anche il cuore, no, di questo uomo. Cioè parlare con amore.
Parlava dritto in greco, sì. Che tanto parlare è storto, tortuoso, si dice a suocera perché non la intenda, perché qua altrimenti c'è tutti gli imbrogli, quindi c'è parlare dritto, corretto, è bello. In genere si parla sempre in sbieco. Bene, questo a questo punto del Vangelo, se volete, è l'apertura al programma nuovo, arrivare a questo livello di comunicazione. E i racconti che seguiranno saranno per portarci a questo.
Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, buon cammino.
Adesso fino a Natale ci siamo, a Dio piacendo, no?
Sì, io forse una settimana. Sì, io comunque più allora ci siamo. Sì.
Vedo che usi la Bibbia ricoperta anche tu nel Nuovo Testamento. Per contesto. Sì, la mia quante volte l'ho dovuto... Una legatura diversa, infinita, molto poi. Bello.